Obiettivo Salute in tavola di Nicoletta Carbone.
Ci siamo, finalmente, buongiorno, benvenuti, siamo a Trento, al Festival di Trento dell'Economia, nella meravigliosa Piazza Battisti, che per noi di Radio 24 del Sole 24 Ore è diventato un po' casa, perché ogni anno ci accoglie, noi ci sentiamo davvero abbracciati da questa città meravigliosa. Ringrazio le amiche e gli amici che ci sono venuti a vedere e a sentire, ma naturalmente potete seguirci come al solito da lontano e anche scriverci 349-238-6666 via WhatsApp. Lasciatemi ringraziare Claudia Schiattone in assistenza in redazione, Andrea Roccabella in regia alla parte tecnica, ringrazio anche a Milano l'amico Paolo Corleoni e siamo qui in questa puntata in cui, come d'abitudine, invitiamo le amiche e gli amici a sedersi alla tavola di Obiettivo Salute in tavola, perché oggi anche noi, in linea con il tema scelto di quest'anno dal Festival dell'economia, parliamo di un dilemma. Noi ogni giorno siamo chiamati a fare mille decisioni, anche non scegliere in fondo una decisione, e costruiamo con le nostre scelte o non scelte il nostro stile di vita, di cui noi sappiamo tutto, sappiamo che cosa dobbiamo mangiare, quando mangiare, cosa mangiare, a che ora mangiare, sappiamo quanto il sonno sia importante, sappiamo che l'attività fisica è un motore straordinario di salute e di benessere, tant'è che quando poi però dobbiamo poi scegliere, si fa fatica, per alcuni diventa quasi impossibile. Sentire parlare di stile di vita, no, non farmi vivere da malato. E allora noi, perché vogliamo parlarne oggi? Cerchiamo di capire quali sono i meccanismi che potrebbero farci scegliere con gioia, direi, con soddisfazione, con consapevolezza, parola un po' abusata, ma che ci sta, uno stile di vita che noi cuciamo su di noi, personalizzato. Bene, ci aiutano un economista, un allenatore e un medico. Mi rendo conto che è un trio alquanto strano, ma già nella loro qualifica troverete dei suggerimenti, delle indicazioni. Perché la Nico ha invitato loro tre a tavola? Intanto perché, come le amiche e gli amici che ci stanno vedendo, perché sono molto carini, sono simpatici, sanno il fatto loro. E inizio da Silva Franchini, buongiorno, è un medico, è direttrice della struttura complessa di igiene degli alimenti e nutrizione, quindi ha Obiettivo Salute in tavola, ci sta, al Dipartimento di Prevenzione, altra parola chiave, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Dottoressa Franchini, buongiorno.
Buongiorno.
Ci metta un po' la pulce nell'orecchio anche lei, perché lei è qua?
Allora parliamo di dilemmi, parliamo di scelte, e sicuramente anche l'alimentazione proprio implica la scelta, ecco, da parte di ciascuno di noi.
E abbiamo con noi Luigi Mittone. Luigi Mittone è ordinario di economia, responsabile del laboratorio di economia cognitiva e sperimentale all'Università di Trento. Prof, buongiorno.
Buongiorno.
Cosa ci fa un economista qua, Obiettivo Salute in tavola?
Ma come appunto detto, io sono il direttore del laboratorio di economia cognitiva e sperimentale, che tra l'altro è il primo laboratorio in Italia di questo tipo, è stato fondato più di 30 anni fa e uno dei primi in Europa. Noi ci occupiamo...
Intanto diciamo questo.
Ci tengo perché è un piccolo primato al quale mi piaceva dare visibilità, diciamo. Ma a parte questa battuta, il laboratorio e le cose di cui mi occupo io sono strettamente legati ai processi di scelta. E in particolare, tra i vari campi di cui mi sono occupato, c'è anche quello delle scelte alimentari, in campo alimentare, quindi bene.
Quindi lei mi sta dicendo che ha fatto bene a sceglierle, ad invitarla qua.
Ma quello non lo so, lo diranno chi ci ascolta,
diranno,
però.
Intanto ditecelo voi.
Intanto la ringrazio.
Grazie a lei, prof. E poi abbiamo Fabio Soli. Fabio, ma io sono felice, allenatore di Trentino Volley maschile, fresco campione d'Europa.
Buongiorno. E grazie dell'invito, anche se al cospetto di persone così importanti faccio un po' fatica a capire cosa io qua, ma parleremo di scelte e quale può essere l'ambiente migliore se non quello dello sport, che richiede rapidità e efficacia nelle scelte, per poter parlare appunto di come mai facciamo la scelta sbagliata.
come mai faceva la scelta sbagliata e magari non ce ne accorgiamo, o sbagliamo pur essendone consapevoli? E intanto chiedo a voi 349-238-6666, ma chiedo anche al pubblico che ci sta seguendo qui in piazza, qual è la scelta che avete fatto e che vi ha fatto guadagnare salute nel senso ampio del termine. Avete magari smesso di fumare, magari eliminato una relazione tossica, iniziato a mangiare più frutta e verdura, a leggere di più ad esempio, e qual è proprio quella che non riuscite a fare, non riuscite a prenderlo. Scriveteci, leggeremo naturalmente i vostri messaggi in diretta e intanto voi fate una scelta, restate con noi. Intanto, dottoressa Franchini, proviamo con lei. In termini di salute, che guadagno ottengo impegnandomi? E poi l'impegno, Fabio ce lo dirà, vuol dire che ogni cioè impegnarsi un po' ogni giorno è una cosa che richiede anche una certa determinazione. Impegnandomi in uno stile di vita salutare rispetto a quello un po' improvvisato, senza sentirmi in gabbia.
Assolutamente, ciò che dice è molto importante, è da sottolineare. Promuovere stili di vita salutari è davvero investire su un progetto per far guadagnare la salute al singolo e alla comunità. Stili di vita salutari quali la cura dell'alimentazione, il movimento, il contrasto al fumo, il contrasto all'alcol. Sappiamo che fa guadagnare salute, sappiamo che aggiunge anni alle nostre vite, ormai le evidenze scientifiche su questo
sono i dati. Non lo dite voi, dottore.
Non è una questione di pareri. Ormai dobbiamo basarci sempre e solo sui dati della letteratura, che evolvono, ma in merito agli stili di vita salutari sono davvero tutti orientati a dire che aggiungiamo più anni alle nostre vite, ma anche aggiungiamo più vita ai nostri anni, ossia interferisce positivamente nella qualità di vita, perché stili di vita salutari aiutano a contrastare l'insorgenza precoce di malattie cardiovascolari, diabete, che sempre più tenderebbero a insorgere nei giovani.
Quindi dobbiamo seminare bene.
Dobbiamo seminare
dalla più tenera età. Noi dobbiamo fermarci, ci sono le informazioni sul traffico, ma ritorniamo subito dopo insieme. Intanto scriveteci, restate con noi.
Obiettivo salute in tavola.
Siamo tornati qui con i miei ospiti, oggi decidiamo, sciogliamo i dubbi di fronte a una scelta da prendere, la persona in questione si chiede anche ma che vantaggi può darmi oppure quanto mi costa. Intanto Stefano ci scrive, nel 1990 nacque mia figlia, il 31 di dicembre smise di botto di fumare e cominciò ad andare in bicicletta e a 66 anni ci sono arrivato bene, chapeau, benissimo. Allora dottoressa Franchini, lei ci dice i dati ci sono e ci sono tutti i numeri e ci dicono che ha investito. Investire, ecco, che poi è anche piacevole perché i vantaggi poi ci sono anche a livello di...
Assolutamente, parliamo proprio di un guadagno collettivo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ce lo sottolinea, perché non solo l'80% della mortalità, ma il 70% della disabilità sono attribuibili a malattie cardiovascolari, tumori, diabete, malattie respiratorie, che sappiamo dai dati della letteratura per il 50% sono prevenibili. Quindi investire a lungo termine sulla comunità, sulla popolazione, sugli stili di vita salutari è davvero una sfida straordinaria, ecco.
Professor Mittone, vengo da lei, che di scelte se ne intende, ma poi lei quando deve scegliere, che sa tutti i meccanismi che sono alla base delle scelte, sceglie o si lascia al caso?
Io personalmente scelgo malissimo perché non sono capace di controllarmi, per cui ho un livello di autocontrollo bassissimo, quindi non sono certamente da osservare.
Perché poi a forza di scegliere, no? Tutti i meccanismi,
sì. Ma
chi guida? Perché
che cosa guida le scelte?
Noi abbiamo un piatto di insalata bellissima, il piatto di patatine fritte.
Perché vado su uno e non sull'altro? Ma ci sono tantissime teorie psicologiche sui meccanismi che guidano poi la selezione delle tra le alternative. Io adesso non entro nel dettaglio perché non è qui, non abbiamo lo spazio e il tempo per poterlo fare. Cito soltanto un lavoro che ho fatto insieme ad alcuni miei coautori, tra cui per esempio la professoressa Salvadori, che è appunto una psicologa delle decisioni, sulle scelte di consumo alimentare legate alla informazione relativa ai contenuti dei prodotti. Quando andiamo a comprare al supermercato sappiamo che, se vogliamo, possiamo anche leggere che cosa stiamo comprando e che poi che cosa consumeremo. Ecco, una delle cose sulle quali noi ci siamo appuntati con un esperimento, perché noi usiamo come approccio empirico quello degli esperimenti controllati, quindi in un ambiente controllato osserviamo le persone come operano, come scelgono. È una cosa abbastanza interessante che noi abbiamo spiegato utilizzando una teoria che è quella del professor Daniel Kahneman, che era uno psicologo che ha vinto il premio Nobel per l'economia e che è stato anche qua al Festival dell'Economia almeno un paio di volte e che io ho avuto la fortuna di conoscere, purtroppo è morto recentemente. Ebbene, secondo Kahneman, noi quando decidiamo, quando prendiamo delle scelte, utilizziamo un quello che lui chiama un modello della mente, dual system view cosiddetto. All'interno di questo modello noi abbiamo due, diciamo, circuiti mentali. Uno è il sistema 1, che è veloce, molto veloce, è istintivo.
Sì, di pancia, come
di pancia,
diciamo noi.
Ci guida, sì, siamo in grado di reagire velocissimamente alle informazioni che ci arrivano dall'ambiente. L'altro, il sistema 2, invece è più lento, più elaborativo, più... Ecco, allora, se io abbandono le patatine sulle quali mi tira il sistema 1... D'amblè, mangiati ste patatine che ti piacciono. Per
si
andare...
vive una volta sola anche.
Sì, vabbè, qua è un altro discorso. Dipende quanto si riesce a vivere, come ci si arriva alla fine. Poi. E l'insalata, perché no l'insalata? Ecco, per dare un'opportunità, una chance all'insalata, abbiamo visto nel nostro esperimento che è necessario che nel momento in cui facciamo la scelta ci sia un'attivazione del sistema 2, cioè quello del controllo, e questo spesso accade solo se entra in campo un'informazione aggiuntiva che ce lo attiva, altrimenti noi siamo dominati dal sistema 1, che è questo veloce, istintivo, certo, di pancia. Quindi fornire quella bit di informazione nel momento giusto, nel modo giusto, ci dà qualche opportunità in più di scegliere l'insalata, insomma, di fare la scelta più efficiente.
Quindi, insomma, le parole servono, l'informazione serve, si continua a seminare, cercare di motivare. Una parola che passo a Fabio, perché questa è una domanda per te: quanto conta anche la motivazione, no? Tu come allenatore riesci a fare della squadra un corpo solo, dal noi, no, passare all'io?
Sì, tra l'altro questo noi e io è un argomento che quest'anno abbiamo toccato tanto e spesso, perché la pallavolo passa tanto dal noi come regolamento e come anche ottenimento dei risultati. Diciamo che il fatto che non possiamo prendere la palla dall'area di rigore del nostro portiere e andare da soli a fare gol, ma dobbiamo per forza passare la palla al nostro compagno, rende il nostro sport molto dipendenti da un grande noi, che se è tanto tanto grande ha la funzione di implementare il talento individuale di ogni singolo giocatore, rendendolo qualcosa di speciale. Noi ne abbiamo vissuta l'esperienza quest'anno in momenti di difficoltà, siamo arrivati a vincere una Champions League recuperando giocatori all'ultimo minuto, mettendo insieme pochissimi allenamenti tutti insieme grazie a questo grande noi, che dipende sicuramente dai diversi io ben strutturati, ma che diventa qualcosa di più rispetto a una semplice somma, e lo sperimentiamo quotidianamente, lo sperimentiamo in allenamento nel percorso che ci porta a quegli obiettivi che più forti sono e più creano motivazione. La tua domanda ha qui, secondo me, la mia risposta: avere obiettivi chiari, forti ci permette, nonostante siano sul lungo periodo, di aver chiaro durante il percorso qual è la motivazione per la quale noi facciamo determinate scelte nel quotidiano. E questo è un po' l'esperienza che mi porto da questa stagione, la mia prima stagione ad altissimo livello, che mi ha riempito la valigia di insegnamenti proprio in questo senso, di quanto grande deve essere il noi e di quanto forte debbano essere gli obiettivi per poterli perseguire nel percorso quotidiano.
Dottoressa Franchini, prendiamo il noi come insieme di tanti elementi, certo, che sono tanti elementi, tanti ingredienti fanno la ricetta della salute. Ne parliamo spesso, ne parliamo in ogni trasmissione della salute, dal mattino alle 6:15, alle notizie che arrivano dal mondo della ricerca, il video, il weekend a Obiettivo Salute, che ha proprio questo, no? Questa. E se pensiamo nella ricetta della salute, del benessere, oltre c'è sicuramente l'alimentazione, c'è lo sport, ma l'attività sportiva, l'attività fisica in modo preciso, ci sono le relazioni, abbiamo capito quanto sia importante la salute mentale e ricordarsi che abbiamo un corpo ma anche una mente. Forse lavorare con tutti questi ingredienti può essere difficile, ma può essere probabilmente più motivante, dottoressa?
Assolutamente, partendo proprio dal concetto di salute che qui assieme abbiamo delineato, no? Come uno stato di benessere fisico, psichico e sociale, quindi il noi ne fa parte. E parlando di scelte salutari, ecco che la premessa che ha fatto il professor Mittoni è proprio una premessa che mi mette in una situazione di agio, perché quando noi scegliamo dobbiamo operare in un insieme in cui ci viene data l'opportunità di avere delle informazioni corrette, una conoscenza. Tanto quando parliamo di promozione della salute sulla popolazione parliamo di health, proprio di health literacy, cioè di un'informazione corretta per aumentarne la consapevolezza, l'empowerment, e poi però ci vuole quella motivazione che fa breccia, no? Nel nostro stato di comfort che spesso ci creiamo anche con le nostre credenze che ci mette a nostro agio per agire sul cambiamento. E qui il noi, l'insieme, l'agire in sinergia, facilitare il singolo con la comunità, con i servizi, mettendo a disposizione situazioni in cui possono essere accompagnati nelle scelte salutari, che siano appunto il movimento, che siano l'alimentazione, il contrasto
al fumo. Ma che cos'è che secondo voi, e lo chiedo al mio magnifico trio, crea questa resistenza? Perché sembrerebbe tutto semplice, in realtà ci si scontra poi un po' con le abitudini, un po' con il momento, un po' perché andiamo di corsa, un po' perché cambiare è sempre difficile. Ciascuno di voi, dal proprio osservatorio privilegiato, volendo sottolineare un aspetto, una causa di questa difficoltà, di un cambiamento di cui noi sappiamo che è una strada che porta buono, no? Porta al benessere. Facciamo un rapido giro di tavolo, perché credo che poi tra poco debba dare di nuovo la linea, dottoressa.
Allora, c'è una grande complessità sottesa, perché la salute dipende dai determinanti, quindi quello che dicevo di essere facilitati, parlo di scelte di movimento. Se io mi troverò in una condizione di avere del tempo per fare del movimento in una città che mi offre dei servizi, delle opportunità di spazi adeguati, ecco che sarò facilitato, come sulle scelte salutari ovviamente, certo. Dipende anche in funzione dal tempo che ho a disposizione, dal tipo di lavoro, dalla mia istruzione, dalla possibilità di fruire anche di alimenti in funzione.
Quindi anche bisogna trovarsi anche in un ambiente che. Professore.
Sì, guardi, brevemente, il campo di ricerca in cui mi muovo io è quello della cosiddetta behavioral economics, economia comportamentale, un campo di intersezione tra psicologia ed economia, delle decisioni appunto, perché l'economia è un problema di studio delle decisioni, quello è in sostanza alla fine. Perché, diceva, noi non ce la facciamo? Beh, perché dall'enorme letteratura ormai sviluppata, non solo nel campo ovviamente della behavioral economics, ma anche in tanti altri campi della psicologia delle decisioni e così via, è emerso con assoluta chiarezza che noi, quando decidiamo, usiamo dei processi, quelli che in inglese si chiamano shortcuts cognitivi, cioè noi prendiamo delle scorciatoie che poi sono anche state chiamate euristiche, cioè dei moduli di decisione prefabbricati. Il problema è che questi moduli possono funzionare bene in alcune circostanze, cioè ci guidano bene a fare determinate scelte, ma non in altre, e noi abbiamo l'abitudine perché naturalmente siamo portati a risparmiare energia cognitiva,
certo,
cioè cerchiamo di non impegnarci troppo col cervello,
certo.
Esatto, e quindi usiamo questi shortcuts, queste scorciatoie, per decidere anche quando non dovremmo usarle, e non ce ne rendiamo conto. Il problema è che non ce ne rendiamo conto, per cui il risultato poi è che facciamo degli errori, dei veri e propri errori, che non sono degli errori consapevoli. E vi dirò di più, prima di arrivare alla consapevolezza di aver sbagliato, anche già solo questo è complicato, perché mi costringerebbe a rivedere la mia euristica di scelta, cioè questa mia scorciatoia di scelta.
Ma noi abbiamo un allenatore, Fabio.
L'allenatore.
Perché tu hai una bella responsabilità, perché anche immagino in campo, no?
La responsabilità spesso anche dell'esempio. Si è parlato di ambiente, cioè quello che intorno a te fanno i tuoi compagni di squadra, quello che ti viene richiesto anche dallo staff, quello che ti viene richiesto dalla società. Se l'esempio è un esempio che porta a creare un'abitudine, che ti porta ad avere una disciplina tale per cui anche nel momento in cui tu devi rinunciare a un piacere o comunque a dare un tornaconto emotivo a quello che è una tua scelta per un bene superiore, che è la performance, che è l'obiettivo che tu hai sul lungo periodo, ecco, quando tu hai questo esempio è molto più facile, secondo me, almeno in ambito sportivo, compiere scelte che vanno a portarti verso un percorso molto probabilmente positivo in termini di risultato.
Pensiamo ad esempio, tante volte i dati ci rimandano un problema serio che abbiamo in Italia, è il sovrappeso dei bambini, e la dottoressa mi confermerà che certo. Un bambino sovrappeso oggi è un bambino che può avere un minore salute domani, ecco. Ci lamentiamo molto, ma spesso in famiglia non ricevono gli esempi adeguati. Non possiamo pretendere che il bambino mangi la frutta e la verdura se il papà magari o la mamma di verdura non ne mangiano, e quindi il bambino fa una dieta che in qualche modo lo esclude, non è in sintonia, non rispecchia lo stile di vita della famiglia. Questo intanto solo per dare l'esempio.
È assolutamente così, e infatti il professor Mittone sicuramente sì, in questo aiuta proprio con quello che ha detto in premessa.
Vedi che siete un trio meraviglioso.
La percezione dei genitori, soprattutto nei bambini in sovrappeso, lo sappiamo dalle nostre sorveglianze, è ahimè disattende le nostre convinzioni. Cioè...
Ci fermiamo ma riprendiamo, restate con noi.
Obiettivo salute in tavola.
E noi siamo ritornati e voi avete preso la scelta giusta, fate la decisione giusta di restare con noi. Oggi Obiettivo salute in tavola, parliamo di scelte, parliamo di stile di vita, quanto è difficile. Nonostante sappiamo tutto, ce lo sentiamo ripetere, potremmo scrivere ciascuno di noi un libretto, no? Per dare consigli, eppure alla fine è sempre un po' complicato. Anche sappiamo ormai quanto faccia bene abbandonare il divano, ecco, mi fermo a quello, io non dico fare abbandonare il divano, tant'è che ci sono mille giustificazioni. Professor Mittone, è più facile
per non fare sport, lei dice.
È più facile magari scegliere l'insalata o andare a fare 20 minuti di passeggiata.
Davanti a queste due alternative, tutte e due tristi, probabilmente c'è un collasso cognitivo.
Perché li vediamo tristi.
Se vuole le dico perché rimaniamo sul divano. E non andiamo a fare la camminata in montagna. Beh, noi siamo il risultato di un processo evolutivo che abbiamo condiviso con tante altre specie viventi, e questo processo evolutivo ha una specie di logica comune forte, che è quella del risparmio energetico. Cioè noi ci siamo evoluti per risparmiare energia. Il fatto che abbiamo un cervello così grosso è un po' un'anomalia di questo processo, perché il cervello, come la dottoressa ci insegna, consuma molto. Il nostro cervello è molto
esigente
in termini energetici. Voi non vedrete mai un leone che si mette a correre così tanto per correre, se non da cucciolo, vabbè, ma perché lì sta imparando a correre. Quando è adulto, una volta che ha mangiato, non si muove neanche con le bombe e corre solo per mangiare, non per correre. Quindi quando noi ci mettiamo in strada per correre, stiamo letteralmente facendo una cosa contraria innaturale, contraria a quella forza evolutiva che ci ha portati a essere come siamo.
Pensi Fabio Soli quante scelte innaturali ha fatto nella
lui
sua vita.
E quante ne farò. E l'aspetto evolutivo sicuramente qua ci hanno raccontato essere insomma determinante nel fare scelte di conservative, diciamo, di risparmio. Sicuramente una cosa che io riscontro nei miei ragazzi è il piacere del gioco, ecco, il piacere della competizione, e questo dà loro grande slancio soprattutto nelle partite, soprattutto nella parte di gioco che c'è negli allenamenti che facciamo, mentre invece probabilmente la parte conservativa è quella che noi cerchiamo di incentivare di più sul discorso dello stile di vita, che poi lo riportiamo alla professionalità e alla disciplina, e torno al discorso dell'obiettivo. Quando un giocatore ha molto chiaro tutto quello che a lui serve per performare ad altissimo livello, non dico che provi piacere nel rinunciare alle patatine, che se sono con la maionese, ecco, quello potrebbe essere un grosso problema, almeno per me, a fare un determinato tipo di rinunce al piacere per andare a perseguire quell'obiettivo che è di performare ad altissimo livello. In quell'ambito lì noi insistiamo molto, perché non essendoci la parte di piacere, non essendoci la parte di divertimento nel gioco, si va incontro un po' a quel risparmio che diceva il professore precedentemente, e quella è l'area di miglioramento che noi riscontriamo essere la più ampia all'interno dello sport professionistico, che è un po' da prendere con le molle in termini di salute, perché non è detto che sia poi lo sport professionistico il miglior modo per restare sani, ecco.
Professore?
Sì, no, volevo aggiungere
anche
una
lei
cosa.
Ha giocato a pallavolo.
Ma io ho fatto tantissimi sport, dal paracadutismo alle mie azioni subacquee in apnea, quindi io vivo come un monaco tibetano, per cui non sono
sì.
Non sono un esempio,
ma,
diciamo.
Ma sono strani però.
Sì, sì, no, lasci perdere. ma comunque non è interessante per chi ci ascolta. No, invece una cosa che ha detto, una cosa molto importante che io non ho avuto modo di dire, ma che adesso ho la possibilità di agganciare. Quindi è vero che noi abbiamo questa tendenza al risparmio energetico, però è anche vero che noi siamo degli animali sociali e abbiamo la capacità di sostituire ad obiettivi naturali, come per esempio la necessità di mangiare, quindi il leone che va a caccia per mangiare, quello è un incentivo a correre per poter mangiare. Ecco, noi siamo in grado di sostituire, grazie alla nostra natura sociale, a incentivi che non sono più, noi non è che dobbiamo correre per prendere l'insalata, insomma, non so se mi sono spiegato, però possiamo sostituire quegli incentivi che fanno correre il leone, noi li possiamo sostituire con degli incentivi culturali, chiamiamoli così, sociali. Le cose che dicevi tu prima, che diceva il nostro amico allenatore, sono proprio esattamente in quella direzione, e lì ne abbiamo un'intera raggiera. Andiamo dalla motivazione del piacere, mi piace, che so io, fare una camminata in montagna perché mi gratifico dell'ambiente, ad altre ragioni che sono quella della realizzazione di se stessi. Il risultato sportivo, il risultato inteso come prestazione, anche senza necessariamente avere la componente competitiva, io sono riuscito ad arrivare, che so io, in cima a un passo alpino in bicicletta. Ecco, noi sostituiamo,
certo,
quelli
no,
che
questo
sono in, e in questo modo possiamo contrastare quella forza che dicevamo prima. Quindi lavorare sui motivi, lavorare sugli incentivi, intendo dal punto di vista educativo, è la chiave per evitare il divano.
Ma dottoressa Franchini, lei come cerca di convincerli? Beh, potrebbe far venire Fabio Soli.
Lavoro di squadra da parte nostra, mettiamo in evidenza quello che i dati di letteratura ci porgono in riferimento ai benefici dell'attività fisica, pur con le premesse che sono state fatte, che sono indispensabili proprio poi per agire sulla motivazione. E riguardo questo la letteratura ce lo dice in maniera incontrovertibile. Il movimento, è già sufficiente il movimento di qualsiasi natura, fatto però sistematicamente, dà degli effetti straordinari a livello metabolico, agendo sul processo infiammatorio, che sono alla base di patologie quali.
Ma lei si accorge
importanti
quando parla con il suo paziente o con la persona che è in ambulatorio, se le sue parole arrivano o no?
Allora, questa.
E poi, perché poi è un conto dire, vabbè, dai, questa addutura mi ha convinto, provo. E un po' poi è, come Fabio ci insegna, è mantenere. Non parliamo di atleti, parliamo del quotidiano o del un po' della
dell'uomo
passeggiata
della strada.
Dell'uomo della strada. Lei vede questo, l'ho convinto oppure no? Qua c'è da lavorare ancora. C'è il tempo per farlo, perché. Poi c'è anche il problema tempo.
Allora, queste sono parole chiave. Allora, il Piano Nazionale della Prevenzione mette in campo proprio la strategia del counseling, che è quello che stiamo dicendo, cioè agire sulla persona per intercettare se c'è uno spazio su cui poter agire, che può essere la scelta salutare a tavola, che può essere il movimento o il fumo, parlandone assieme e stabilendo a piccoli step
può anche essere la nascita
passi
di un figlio, di una nipote, il cambio di lavoro. lavoro,
esattamente,
vero? Possono essere anche
e si deve agire interagendo, motivandolo, intercettare se c'è uno spazio per questo cambiamento, per prepararlo e poi accompagnarlo. Questa strategia di counseling la stiamo diffondendo fra tutti i nostri professionisti, i medici di medicina generale, ma in ogni dove, gli infermieri di comunità, proprio per fare una strategia di rete, perché il tempo è poco, le risorse meno, per le persone ancora di più il tempo è prezioso, ma bisogna appunto come comunità cercare di intervenire proprio per far capire l'importanza del cambiamento.
Fabio, poi uno prova e non è soddisfatto, o prova, gli passa la voglia, prova e poi c'ha mille altre cose da fare, rimanda. E in qualche modo ci sono tante persone che ad esempio stanno a dieta per tutta la vita, provano una dieta a proposito, no? A proposito di risparmio e il famoso effetto yo-yo, perché poi il nostro organismo dice qua c'è ancora la carestia, ma fammi bruciare un po' meno, così alla dieta successiva poi si ingrassa. Ecco, questo momento un po' delicato di fragilità in cui uno si rende conto che non ce la fa, non è abbastanza motivato, tu che sei un allenatore immagino che ti trovi di fronte magari a delle situazioni in cui nonostante l'impegno il risultato non arriva, come le gestisci?
È importante, in uno sport di squadra è ancora più difficile mettere insieme quello che sto per dire, perché essendoci tanti soggetti dobbiamo far incontrare un po' le esigenze di ognuno, però quello che io cerco di condividere all'interno del gruppo è che il risultato dipende dal percorso, dipende da quello che tu fai per provare ad ottenerlo. Io una cosa sulla quale mi sono, non dico scontrato, però sulla quale mi sono trovato in disaccordo anche con alcuni colleghi, è che noi non siamo ciò che facciamo, ma noi siamo i tentativi che ogni giorno mettiamo in campo nel percorso che facciamo per provare ad ottenere un determinato risultato. È un discorso complesso, però ci pone di fronte alla gioia del tentativo e non alla frustrazione del risultato. Io ho alcuni atleti che sono molto concentrati sul risultato finale e qui il rischio è di perdersi il percorso per arrivare in maniera ottimale al momento della competizione, e il rischio è quello di non arrivare adeguatamente preparati. Giocatori che sono invece molto focalizzati sul percorso per arrivare a un determinato evento competitivo, e il rischio poi è di arrivare al momento competitivo con un'ansia da performance limitante. Io credo che l'incontro di queste, due cose sia fondamentale, perché ci mette nella condizione migliore di poter accettare il fatto di non ottenere un risultato, ma essere contenti di aver trovato un modo che ci dice ok, con questo modo non otteniamo risultato, lo scartiamo, ne proviamo un altro,
che è la tua ricetta,
e questo è il modo migliore secondo me per non pretendere di essere infallibili.
E l'economista cosa mi
ma dice? Allora, nella nostra letteratura, che è questa dell'economia del comportamento, esistono due filoni di ricerca, in qualche modo paralleli, che tra l'altro in gran parte comunicano. Uno è più, viene dall'America, diciamo, e l'altro invece è più europeo. Hanno a che fare con quello che diceva la dottoressa prima su come comunicare, cioè come rafforzare. Allora, in un filone che chiamiamo nudging, il modo in cui vengono presentate le alternative di scelta, cioè come io le disegno, come costruisco il menu, spinge le persone in una direzione piuttosto che in un'altra. È un po' simile, molto, molto simile alle tecniche di marketing, per intenderci, che disegnano le alternative in un modo tale per cui si sa che le persone poi sono guidate in una direzione piuttosto che nell'altra. L'altro è quello dell'empowering, che invece usa un po' le stesse tecniche, ma cercando di portare le persone alla piena consapevolezza delle scelte che fanno, quindi è più, diciamo, in qualche modo eticamente diretto. Quale dei due funziona meglio? C'è tutta una discussione anche su questo, naturalmente a livello scientifico. Sicuramente il nudging, in particolare applicato alle scelte alimentari di cui si parlava all'inizio,
certo,
e quindi non tanto queste del fare o non fare sport e così via, però comunque anche questo, anche in questo si può entrare, funziona molto bene, cioè ha un impatto formidabile sulle decisioni poi che si osservano davvero fare, però a bassa consapevolezza. Quindi io non so esattamente come mai mi sono trovato a mangiare la macedonia di frutta quando volevo invece mangiare tiramisù, però sto mangiando la macedonia di frutta, ecco, non so se mi sono spiegato. E lo stesso vale anche appunto per le scelte di pratica sportiva, eccetera, eccetera. Quello che dice l'allenatore è straordinariamente interessante, perché lui ha parlato di una cosa che noi non... di cui noi anche ci occupiamo, e cioè quella della interazione delle decisioni con quelle di un gruppo.
Sì.
Quindi cosa succede quando noi non decidiamo in una specie di vuoto pneumatico sociale, ma siamo parte, consapevoli di essere parte di un gruppo.
Ci fermiamo, ma riprendiamo subito dopo, restate con noi.
Obiettivo salute in tavola.
Noi stiamo andando verso la conclusione, abbiamo parlato di scelte, a volte sono difficili, abbiamo parlato di degli atteggiamenti, dei meccanismi che motivano e guidano un po' le nostre scelte, abbiamo parlato anche un po' di fallimento, perché diventa così difficile, no, essere costanti, si perde quella famosa motivazione di cui abbiamo parlato nel corso della nostra chiacchierata. Ma a proposito di scelte, io vorrei capire dove mangiare, cosa mangiare, e allora andiamo un po' sul buono. Fabio, io so già cosa prenderesti tu, cosa sceglieresti tu, perché io ho letto questa scheda bellissima che mi è stata, e i tuoi gusti già li ho fotografati. Tortellini rigorosamente in brodo, anche col sole?
Assolutamente, anche il 15 di agosto, il brodo bello caldo, per non confondere il vero tortellino che è in brodo con il tortellino alla panna che andrebbe cancellato dai menù di tutta Italia, quantomeno. Sì.
Vero.
E dove farlo? A casa da mia madre, perché io essendo modenese, emiliano, non posso rinunciare
al tortellino della mamma.
No, il tortellino di mia mamma, piccolino,
Piccolo. Piccolino,
sì, chiuso sul mignolo. È qualcosa che
ma questo
faccio fatica a raccontare.
Sì, no, ma immagino.
Si vede dai miei occhi,
sì,
in questo momento.
Stai commuovendo.
Che non passa in radio, ma
si sta commuovendo.
No, è vero.
Testimonio io.
È vero, perché professor Mittone, quanto c'è anche nelle nostre scelte, è logico, è noto a tutti, di quella parte emotiva che ti lega, no? A sentire il profumo e a ricordarti, sì, della persona, o a cercare il tortellino in brodo. Poi lei cosa cerca? Che cosa sceglierebbe?
Questa
oggi?
È una... No, io non le dico cosa scelgo oggi, perché sennò vi viene tristezza, ma quello che posso invece dire, e che dico molto volentieri, è che esistono delle evidenze scientifiche fatte di nuovo in laboratorio, addirittura utilizzando una macchina che si chiama risonanza magnetica funzionale, che permette di studiare quali parti del cervello noi attiviamo quando prendiamo delle decisioni o rileviamo uno stimolo. Hanno dimostrato in modo incontrovertibile che la nostra capacità di estrarre piacere dalla degustazione, per esempio, di un vino, dipende moltissimo dal contesto. Cioè il nostro cervello, se io faccio bere lo stesso vino alla stessa persona in un contesto o in un altro, senza dirgli che è lo stesso vino, e poi gli chiedo quale ti è piaciuto di più, molto difficilmente è capace di dire che era lo stesso vino. Perché? Perché il suo sistema sensoriale, cioè quello degustativo, è strettamente interrelato con quello che gli permette di governare la complessità dell'ambiente in cui si trova. Quindi, se io bevo il vino insieme ai miei amici o una bella compagnia di persone gradevoli, lo stesso vino, e poi lo bevo invece da solo, che so io, sullo strapuntino di una stazione ferroviaria,
certo,
quello stesso vino lì
non
io,
è più.
No, non è lo stesso. Non è lo stesso.
Perché,
ma non è che sono io che mi
sbaglio. Potremmo dire, riducendo questo suo ragionamento ricco di sfumature, che anche l'occhio vuole la sua parte, e il marketing lo sa bene, no?
Sì, sì.
Io vorrei leggervi un messaggio, devo mettermi gli occhiali perché ormai sono accecata. Sono un'ex fumatrice accanita. Questo lo voglio condividere con voi. Da luglio del 98 ho smesso perché, avendo avuto una seconda figlia a 40 anni, non avrei mai voluto darle il cattivo esempio. Da allora ho rivoluzionato la mia vita. Attenzione, ho iniziato a volermi bene. Questo è il volermi bene, dedicando attenzione a quello che mangio e soprattutto dedicando un tempo per camminare semplicemente tutti i giorni a scapito delle faccende domestiche. Spesso torno a casa a piedi, sono 5 chilometri, ci scrive, e mi passa persino il mal di schiena. cammina. Purtroppo non basta l'informazione, scrive, un percorso molto più complesso dentro di noi, e Maria condivide la sua esperienza. Ecco, e io vorrei proprio sottolineare questo: ho iniziato a volermi bene. E questo, forse sì. bisogna dirci e dire alle persone che amiamo, ma cerca di volerti un pochino più di bene, stai attento a quello che fai, trattati bene. Vero, le tue scelte possono davvero far fiorire anche una persona che stai in qualche modo, no? Soffocando, non conoscendo, non gli dai spazio per crescere. Questo potrebbe servire da motivazione, lo chiedo a tutte e tre. Dottoressa, parto da lei.
È un prendersi cura di sé. Ne abbiamo parlato proprio fino adesso del concetto di salute nella sua ampiezza, che vuol dire anche relazione, vuol dire però ritrovare un piacere di stare con se stessi, e qui è anche la chiave proprio della motivazione eventualmente al cambiamento. E quindi diciamo che nella pienezza proprio anche della scelta salutare va in linea con un volersi bene ed entrare in relazione anche con l'altro, ecco.
Professor Mittone?
Ma il problema, torniamo al discorso delle motivazioni e degli incentivi di cui parlavamo prima, però questo è un tema molto interessante dal punto di vista scientifico, perché il disegno degli incentivi, cioè come noi disegniamo gli incentivi, può essere una delle chiavi di volta per renderli efficaci. Questa signora della testimonianza se li è costruiti da sola, li ha in qualche modo trovati lei, però non si può pensare che tutti siano così bravi e che tutti sappiano trovarsi il proprio sistema giusto di incentivi. Quindi c'è un grande spazio, e comunque già esplorato per l'amor del cielo, certo, di ricerca, che ha a che fare proprio con le modalità di presentazione delle alternative di scelta che siano in grado di attivare delle motivazioni virtuose.
Esatto. E che ciascuno di noi trovi la sua strada, perché probabilmente nel suggerire fai così, fai così, fai così, la persona magari non si trova, non si sente in sintonia, allora non lo fa. Forse quello che dovremmo fare, un po' come credo faccia Fabio con il suo gruppo, ma anche con ciascuno, no, dei suoi ragazzi, è riuscire a spingerli a coltivare quell'unicità. Sembrano parole, no, che così buttate, però che fanno poi alla fine fanno arrivare al risultato, con quel mix di percorsi di traguardo a cui tu facevi riferimento.
Sì, torniamo all'inizio, quel noi e quell'io. Quando io sono in grado di concedere un po' di quello che è mio per l'ottenimento di qualcosa più grande che passa attraverso la squadra e mi porta a un risultato che poi alla fine dà da bere alle mie esigenze, ai miei bisogni, e lì si incontra veramente quel noi gigantesco che porta i risultati. Le motivazioni, quando mi tocca la motivazione, il messaggio dell'ascoltatrice, dell'ascoltatore, ci dicono che ha incontrato una motivazione forte che l'ha toccata direttamente, e nello sport noi ci viviamo quotidianamente, perché abbiamo bisogno di tutto subito, e quel tutto subito ci porta ad ottenere o non ottenere un risultato. La cosa importante per noi allenatori è, nel momento in cui offriamo a un giocatore un percorso che lo porta ad ottenere un risultato, è subito sottolineare il risultato, perché a quello poi il giocatore ci si aggancia e percorre il percorso che gli abbiamo presentato davanti.
Io vi ringrazio questo magnifico trio. Sono certa che magari, io mi auguro che abbia dato dei suggerimenti affinché ciascuno trovi un po' il proprio percorso e si prenda cura di sé. Voglio ringraziare anche Laura Vanossi, che lavora con me sempre in redazione, è stata a Milano, ma anche lei ha naturalmente come sempre contribuito alla realizzazione di queste trasmissioni. Vi auguro una buona giornata, grazie. E noi ci sentiamo domani per una nuova settimana insieme, ma da Milano. Intanto buona vita a tutti, un saluto e buona domenica. Grazie a voi.